Buonasera, bentornati a tutti all'inizio di questa 23esima stagione di Legge del Premio Musicale. Quindi vorrei dirvi grazie per la vostra presenza e dare più cordiale benvenuto a Marco Vincenzi. Insegna presso l'Università di Bergamo, si sente, collabora al vario giornale e riviste, è co-direttore della collana Riga di Marcos Marcos e della rivista online di Cultura 2.0. Da decenni seguace di Stice Lati è dedicato a corsi di laurea, convegni, studi e nel 2008 un piccolo numero della rivista Libro Riga, che è un po' di più di scena e generazioni con Marcos Marcos. Un altro numero che ricostruisce le scene progettuali della rivista di Babà, che ce l'ha che aveva pensato insieme a Ivano Cantino e altri alla fine degli anni 60. È stato nostro ospite mercoledì 29 marzo del 2017 con Primo Levi e disse che di fatico. È un gruppo un poderissimo benvenuto a Nonzio Palmieri, che insegna letteratura italiana all'Università di Bergamo, occupato secondo dimensione di testi contemporanei. Ha curato romanzi di Svevo Pignanigliani e Mondadori, i canzonieri di Sabato e Mauro, e ha tradotto alcuni romanzi nel francese. L'opera narrativa e cinematografica di Gianni Celati è al centro dei suoi studi recenti. Per le sue ultime pubblicazioni, la monografia Alberto Fenoglio, La scrittura e il corpo, Elente del 2012, documentario imprevedibile come i sogni e il cinema di Gianni Celati, Fantango del 2011. Emiliano percorre l'intera produzione narrativa di Celati, si apre con un lungo saggio introduttivo di Marco Bergoliti, che aiuta a capire la sua singolare avventura letterale, il tentativo cioè di scappare dalla letteratura facendo della letteratura. Poi la biografia, a cura appunto di Nonzio Palmieri, ricavata dalle carte in audio dal fondo Celati della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, oltre che da informazioni dello stesso Celati. Si passa quindi alla produzione vera e propria di Gianni Celati, con i romanzi nati nel solco dello sperimentalismo, comiche, del 71, accompagnato da una pastorale di scrittura. E la trilogia dei parlamenti buffi, viaggio nei generi del romanzo e nelle potenzialità espressive della lingua italiana. Seguono le novelle, da Narratori delle pianure a quattro novelle sulle apparenze, le prose di viaggio, i racconti usciti di recente nei costumi degli italiani. La cronologia ricostruisce la vita di questo irregolare delle lettere. Le note e i testi spalancano ai lettori il laboratorio dello scrittore. Testi narrativi di invenzione difficilmente riconducibili alle categorie usuali, dal momento che Celati ha sempre sfidato i confini di genere, confermando la sua natura di scrittore dalla voce inconfondibile, scoperto da Cantino, che a lungo l'ha considerato un interlocutore privilegiato, uno scrittore amato dalle giovani generazioni, per la capacità di cogliere il nuovo e dai lettori appassionati per il suo stile originalissimo. Passo la parola a grazie per questa bellissima presentazione di questo invito. E il mio compito è quello di dirvi un po' come il Meridiano è nato, perché diversi amici che hanno visto Celati far parte di questo collana si sono un po' stupiti, perché sembrava uno scrittore non canonizzabile, e volenti o volenti la collana dei Meridiani
è sempre una forma di canonizzazione, perché entra a far parte dei classici della nostra contemporaneità. E tutto è nato nel 2010 a Sarzana, Festival del Canto di Sarzana, sì, e dove appunto Celati mi aveva invitato per qualcosa che non mi era per nulla familiare, e cioè una lettura scenica, sostanzialmente era una sorta di rappresentazione teatrale della sua opera teatrale, che è la recita dell'attore vecchiato nel teatro di Rio Saliceto. Un testo bellissimo e poco conosciuto, una delle sue cose davvero più belle, che io ho accettato di leggere insieme a lui, facendo qualcosa che non avevo mai fatto prima. È stata un'esperienza bellissima che poi abbiamo ripetuto ancora un paio di volte, e in quell'occasione era presente Renata Colombi, che è grande signora, se fosse il suo disponibile nella nostra lettera, è direttrice della Collana dei Meridiani, che ha proposto appunto Celati di un volume, insomma, lui dedicato. Bisogna dire che lui ha accettato subito, quindi non ha avuto proprio nessuna esitazione, era molto contento, e da lì naturalmente la prima persona che venne in mente a tutti noi è stato Marco, per poterlo fare insieme, e proprio per i motivi che sono stati prima illustrati, cioè perché Marco si è occupato da sempre dei libri di Zane, e perché sono per molti aspetti davvero in sintonia. E, ecco, il lavoro su Meridiano è stato molto diverso da quello che avevo fatto per Svevo, per le opere di Svevo, proprio perché c'era un interlocutore in presenza e che mi ha aiutato moltissimo. È stato quasi un lavoro fatto a quattro mani, perché molte notizie, sia biografiche, quindi sulla sua vita, sia sui testi, non si trovano da nessuna parte, non stanno negli archivi ancora, non stanno nelle biblioteche, come sempre succede con gli autori viventi. E nel suo caso c'era anche un grandissimo repertorio di storie, di aneddoti, di incontri, perché è un intellettuale che ha avuto moltissime relazioni, e si può dire che la cifra anche della sua ricerca narrativa è proprio nell'amicizia, nella capacità di lavorare insieme agli altri. Di questo abbiamo discusso molto insieme anche con Marco di recente, quando è stato dedicato a lui un convegno in Irlanda, Cork, e tutti abbiamo sottolineato questo suo desiderio di lavorare sempre insieme, di lavorare in gruppo con degli amici che sono ancora attualmente i suoi amici più cari, e sono altri scrittori con cui ha dialogato. E questo è nel tempo, quindi nell'arco di almeno 30 anni, e questo non è così consueto nel panorama delle lettere. Anzi, direi che forse è un caso unico questo gruppo, insomma, di amici, autori, scrittori che dialogano per un tempo così lungo. E la discussione era un po' sul fatto, e Marco faceva in questo caso un po' lo stimolava l'opposizione, dicendogli: ma com'è possibile che la scrittura sia un fatto collettivo? La scrittura è un fatto individuale, ognuno poi deve chiudersi nella sua stanza mettersi a scrivere. Però, e questo insomma alla fine è un dato, succede proprio così, ed è successo anche a lui, che per lungo tempo ha vissuto anche fuori dall'Italia, e questo vivere fuori dall'Italia, ancora attualmente vivere fuori dall'Italia, significava proprio poter poi avere questi momenti di solitudine con cui ci si rapporta alla scrittura. Però le idee, gli stimoli e la spinta proprio a lavorare è sempre stata quella di una collaborazione, insomma, di una collaborazione con gli altri. Quindi questo fatto dell'amicizia è davvero centrale nel suo lavoro, e ci sono quindi tanti anche ritratti nella sua, nella cronologia che gli ho dedicato, ritratti di amici che vengono fuori dalle lettere, dalla corrispondenza. I suoi esordi sono stati proprio legati alla figura di Italo Calvino, perché Celati, dopo l'università, dopo essere stato in Inghilterra con una borsa di studio, ha gravitato un po' intorno alla nuova avanguardia italiana, ma senza mai farne parte. Non era affatto convinto di quello che succedeva, ad esempio nel gruppo 63, però chiaramente ascoltava e raccoglieva le sollecitazioni. Il suo primo libro, una parte di questo suo primo libro, che è stato pubblicato in una piccola rivista, è arrivato nelle mani dei redattori del Canizio Einaudi e poi anche di quelli di Calvino, e da allora è nata un'amicizia. Calvino lo ha invitato a terminare quel libro, che ancora era un abbozzo, e così poi c'è l'arte negli anni 70, 69-70, ha presentato un romanzo che era un romanzo del tutto anomalo, forse sì, poteva avere qualcosa a che fare con l'esperimentazione del gruppo 63, ma era ed è rimasto anche all'interno poi della sua stessa opera un lavoro a sé, bellissimo, una storia senza trama e si può dire anche senza personaggio, perché il personaggio protagonista ha in realtà moltissime facce e, cosa penso unica, non conosco nulla di simile, il personaggio cambia continuamente nome, quindi ha una ventina di nomi diversi che ovviamente ci spiazzano, insomma ci creano qualche difficoltà nell'identificazione e nella lettura. Poi non ha degli scenari fissi, è un po' come un teatrino, questi scenari sono un po' come quelli di un teatrino, teatro di burattini che collano e poi vengono ricostruiti, si spostano, si modificano. E anche i personaggi sono una miriade di personaggi che compaiono, ci sono molte parti dialogate, ma letto nel suo complesso, cioè letto dall'inizio alla fine, se noi riusciamo a superare queste difficoltà, è un libro meraviglioso. Io penso sia il suo libro più musicale, perché ha una sua, un ritmo nella prosa, nella scelta, che è una delle grandi doti della scrittura di Celati, questa capacità di dare un ritmo alla scrittura che è tutto suo e che pure cambia ad ogni libro nuovo che lui ha scritto. Dopo Comiche, il secondo dei suoi romanzi, che si intitola La lettura di Guizzardi, rimane ancora, diciamo, in quell'area, ed è anche qui una storia, un romanzo quasi picaresco, con un protagonista che in questo caso è identificato, ma che vive tante avventure strane, strampalate, e la lingua, anche una lingua di ricerca, così come lo era la lingua di Comiche. E poi invece con La banda dei sospiri e Lunario del paradiso, sono questi tre romanzi che poi diventano, vengono riuniti in una trilogia che si chiama Parlamenti buffi, sono tre romanzi degli anni 70, e nei due successivi, appunto La banda dei sospiri e Lunario del paradiso, si ricostruisce un po' di più lo schema del romanzo classico, perché La banda dei sospiri è un romanzo di infanzia. Qui i protagonisti sono molto definiti, c'è una storia di adolescenza, insomma di ragazzini, con un fondo fortemente autobiografico, perché pur nell'invenzione e nella capacità di trasfigurare il suo vissuto, ci sono molti aspetti della sua vita, della sua famiglia, che, come tante volte raccontato, era una famiglia un po' strampalata, aveva un padre molto burbero chiassoso, diciamo così, bestemmiatore, gli zii muratori, che vivevano tutti nella stessa casa, ed era una casa movimentata e rumorosa, che viene ricordata nella nel romanzo, e così come viene ricordato il rapporto fra i due fratelli. Gianni è il più piccolo, il fratello ha 9 anni più di lui, invece Gabriele, e quindi mette un po' insieme i suoi ricordi con le sue letture di quegli anni, di romanzi d'avventura, soprattutto Stevenson, Pinocchio, che gli piaceva molto e che è sempre stata una figura guida per le sue invenzioni narrative. Dei tre, Lunario del Paradiso è quello che più si distacca da tutto quello che c'era stato prima, perché lì davvero si entra dentro un modello, si può dire, letterario, che è quello del romanzo di formazione. Celati sempre costeggiato i generi senza mai entrarci dentro di fatto. Quello è il romanzo che più è vicino al genere del romanzo di formazione, perché è la storia di un ragazzo che parte per la Germania. Non si dice che la Germania va all'estero, si capisce che la città è probabilmente Amburgo, da come viene descritta, per andare dietro ad un amore, una ragazza tedesca conosciuta in Italia. Anche questo è un fatto che ha una radice autobiografica. Anche lui è partito per Amburgo nel 68 andando dietro a questa ragazza tedesca di cui si era innamorata. Però il romanzo, proprio perché più degli altri entra dentro un genere, è quello che gli crea più difficoltà. È un romanzo con cui ha sempre avuto un rapporto difficilissimo. Lo ha riscritto per 3 volte, ma lo ha riscritto radicalmente, non con piccole varianti. Le varianti sono sostanziali. Ha aggiunto moltissime parti, ha rivisto completamente la lingua per 2 volte. Una volta era un romanzo, faccio questa piccola premessa, molto legato agli anni 70, esce nel 78, quindi legato anche a un clima, qui c'è l'altro di vero, il clima bolognese dell'università di rivolta negli anni 70, quindi anche il linguaggio risentiva fuori di quel momento. E a un certo punto sente fastidio per tutto questo, lo riscrive togliendo tutte le espressioni che gli sembravano quasi giovanilistiche o gergali o legate troppo a quel momento. E poi però a distanza di anni gli sembra di averlo impoverito, di avergli tolto qualcosa, perché è un romanzo di cuore straordinario, una lingua scoppiettante, una lingua vivacissima, anche che lì con un ritmo incalzante che si perdeva nella seconda redazione, e quindi poi lo riscrive una terza volta, di nuovo rivedendo tutta la lingua, oltre appunto ad aggiungere parti consistenti, e cerca un compromesso, insomma, tra questi due momenti. E gli crea ancora problemi perché è un romanzo, probabilmente gli sembra una deviazione rispetto al suo percorso. E infatti da quel momento in poi, negli anni 70, vive un momento molto profondo di crisi creativa, perché per 7 anni poi non scrive più nulla, non scrive niente, pubblica poco, quasi tutti i saggi, poca narrativa, nessun libro, e è anche un momento di crisi esistenziale, perché chiaramente dietro lo scrittore c'è l'uomo, lo scrittore è l'uomo, e quindi c'è una separazione, una partenza per gli Stati Uniti, un momento di sofferenza anche verso il mondo universitario, un po' come se cercasse una strada diversa da quella che aveva, tante strade diverse da quella che aveva percorso fino a quel momento. La crisi è diventata profondissima alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, e qui cade il momento in cui ha conosciuto un amico, quello che è diventato uno dei suoi più cari amici, il fotografo Reggiano Luigi Ghirri, il grande fotografo Luigi Ghirri. Questo lo dico qui e non l'ho scritto da nessuna parte, credo forse non l'avevo mai detto, ma diceva che Ghirri gli aveva salvato la vita. Proprio di questa, no, ha usato questa espressione. Perché Ghiri era un uomo pieno di energie, di idee, di progetti, un uomo anche pratico, al di là del fatto che cioè, sono decine di aneddoti che parlano della sua distrazione, però era anche un uomo pratico che pensava, faceva, realizzava, quindi già era già conosciuto, anche se non era considerato come oggi uno dei più grandi fotografi al mondo, aveva già fatto delle mostre importanti e aveva un progetto a cui teneva molto, quello del viaggio in Italia, che voleva fare insieme agli scrittori e un gruppo di fotografi, un gruppo di scrittori e di fotografi insieme, viaggiare per l'Italia e fare una mappatura artistica del nuovo paesaggio italiano. Quindi non il paesaggio da cartolina, non quello dell'Italia convenzionale e nemmeno dall'altro quello della retorica dell'inquinamento, del paesaggio deturpato a tutti i costi. Volevano guardare con un occhio lucido quello che succedeva, insomma, nel bene e nel male, nel paesaggio italiano. E questo progetto, insieme chiaramente alla personalità di Ghirri, che lo sollecitava, lo spronava e gli ha trasmesso anche tanta passione, anche Celati ha cominciato a viaggiare, un po' a piedi, un po' con il corriere, un po' in macchina, prima tenendo come baricentro Bologna, Piacenza, i suoi luoghi, insomma Ferrara, è uno scrittore, non l'ho detto, ferrarese di origine, di famiglia, scusate, di famiglia ferrarese, però poi si è formato a Bologna, ha studiato a Bologna, si è sposato a Bologna con la prima moglie, ha vissuto a Bologna per molti anni, ambiente intellettuale e culturale in cui è cresciuto con Bologna. E quindi comincia a viaggiare e a prendere appunti con questo sistema di scrivere appunto in modo di impressioni, di osservazioni, quindi non li chiama mai diari di viaggio, tappini di viaggio, ma li chiama racconti di osservazione, quelli che ha poi raccolto nella cosiddetta trilogia, si chiama trilogia padana, dopo questo aggettivo non piace più a nessuno per molti di oggi, ma è una trilogia che sta insieme proprio legata al corso del Po che lui attraversa, quindi con narratori delle pianure, una raccolta di novelle verso la foce, invece appunto un diario di osservazione e poi le quattro novelle sulle apparenze. E questo è, diciamo, il momento in cui Celati è diventato uno scrittore di culto, è diventato innanzitutto acquisito notorietà con narratori delle pianure, ha cambiato editore, da Einaudi è passato a Feltrinelli, Feltrinelli evidentemente era molto scommesso su di lui e poi è stato anche il momento in cui ha messo a punto una poetica, perché questi racconti nati camminando, nati osservando, nati con una scrittura che teneva sempre nell'orecchio le storie ascoltate dalla voce delle persone che incontrava nei suoi viaggi, ne hanno fatto insomma uno scrittore grandissimo che oggi conosciamo. Me la faccio breve perché poi naturalmente lascio la parola a Marco, ma quello che segue, insomma, la sua produzione degli anni a venire rimane sempre nell'ambito o della misura breve o comunque di una forma, una scelta narrativa che non ritornerà mai più al romanzo. Al romanzo classico assolutamente mai, ma non c'è mai arrivato. Però quel punto, quel 78, diventa un proprio un punto di cesura da questo punto di vista, quindi forma breve, c'è un solo romanzo, se così si può chiamare, ma ha una natura quasi di resoconto antropologico, etnologico, fantastico, che è Fata Morgana, ma è talmente anomalo sui generis che facciamo fatica davvero a definirlo romanzo. e per il resto raccoglie i suoi racconti. Gli anni 80-90 sono veramente una fucina di narrazioni, idee, i suoi quaderni sono pieni di annotazioni sia di carattere appunto teorico sulla scrittura, sia di racconti, alcuni dei quali poi sono rimasti anche lì nei quaderni. Il suo archivio oggi è conservato a Reggio Emilia, meraviglioso, davvero il suo lavorato per il Meridiano ed è stata un'esperienza bellissima, proprio perché si vede come nascevano le sue cose, e crollato completamente di una, forse un luogo comune, su Celati. Chi non lo conosce bene ne ha fatto a volte uno scrittore ingenuo, perché magari non usa una lingua particolarmente ricercata o è raffinatissimo, uno scrittore raffinatissimo, ma è diventato il modello talvolta per una prosa un po', ecco, tirata via. E in realtà, oltre a essere uno scrittore raffinato, come dicevo, è coltissimo, quantità di letture di ogni genere straordinarie. Ha letto moltissimo i filosofi, ha letto moltissimo della letteratura straniera, di cui era appassionato, e è uno scrittore che ha sempre pensato molto prima di scrivere, quindi cercato di darsi una linea e di capire il senso della sua operazione culturale. E questo sta venendo fuori pian piano, verrà fuori sempre meglio quando gli studi su quell'archivio saranno avviati in modo massiccio, definitivo, insomma. Però quella è stato il lavoro su Meridiano, insieme naturalmente alle chiacchierate e alle conversazioni che ho avuto con i Celati, sono state le cose più belle del mio lavoro. Quindi, grazie.
Adesso la parola.
Sì. Nunzia ha, diciamo, tratteggiato con la sua solita grazia e leggerezza, ma dicendo delle cose molto importanti, rispetto al lavoro di Celati. Io penso che Celati sia il maggior scrittore italiano dopo Calvino, per quattro ragioni principali, diciamo così, generative. Un po' aspro anche in un tramite dentro l'opera, ma insomma inizia l'ha già fatto molto bene. Allora, le ragioni sono che sicuramente è lo scrittore che ha messo a tema il corpo più di tutti gli altri, sia, diciamo, i primi tre libri, comiche in particolare, e le avventure bizzarre e la banda dei sospiri, lavorano intorno a quello. C'è in Celati, peraltro, un lavoro parallelo che purtroppo qui non siamo riusciti a mettere nel Meridiano, insomma ci vorrebbe un altro Meridiano, meriterebbe un altro Meridiano, che è quello, diciamo, della saggistica, che chiamare saggistica anche qui è un po' strano, perché in realtà, diciamo, il primo libro, che si chiama Finzioni Occidentali, che Calvino aveva fatto pubblicare da Einaudi, e che ha avuto tre edizioni diverse con cambiamenti di pezzi, articoli, saggi tolti, è un testo teorico sulla letteratura, proprio perché ogni saggio di Celati è una domanda sulla narrazione, sulla forma della narrazione. È uno scrittore molto formale e paradossalmente anche uno scrittore molto vitale, cioè legato alla vita, e queste due cose si congiungono in un modo abbastanza unico. Poi non è ancora stato raccolto completamente tutta una serie di saggi, sono usciti alcuni, quelli che lui chiama studi d'affezione, anche qui le parole hanno finzione, da finzione ad affezione, c'è un grande cambiamento di campo, e sono dei saggi dedicati, alcuni sono stati pubblicati da Quadlibet, dedicati alla letteratura mondiale, cioè agli autori che per lui sono, come diceva quell'espressione molto importante che viene da Celati stesso, che diceva Nunzia prima, cioè sono figure guida, da Tozzi fino ad arrivare a Joyce, e figure molto diverse, figure della letteratura delle origini, ma figure anche contemporanee. Bisogna avere un altro Meridiano che gli sta a fianco, per questo ho detto che è uno degli autori, secondo autore più importante della letteratura italiana dopo Calvino, perché è, da questo punto di vista, il peso specifico della sua letteratura, quella della narrazione, sta insieme al lavoro, diciamo, saggistico, di riflessione. È l'unico che ha una, come dire, una completezza e un campo di visione così ampio e anche contraddittorio, perché è un autore vivo e quindi di saggio in saggio si sposta il suo punto di vista, così come si sposta anche la sua narrativa. La seconda cosa è, lo diceva, io ho amato moltissimo il libro chiave, il libro del passaggio, quello del Lunaio, quando è uscito dai Naudi nel 78, esce nei giorni del sequestro di Aldo Moro, esce nel maggio del 1978, ed è il libro che ha gemmato, come un albero, ha gemmato quella che noi abbiamo conosciuto come la letteratura cosiddetta giovanile. Senza quel libro non ci sarebbe Tondelli, non ci sarebbe l'altro libro meraviglioso, straordinario, con gli anni, Palandri, cioè Boccalone, e non ci sarebbe quello che io considero, troppo celato, uno dei maggiori scrittori del secondo novecento italiano e quindi anche del ventunesimo secolo, cioè che è Claudio Piersanti, scrittore appartato, poco conosciuto, sì, tradotto, ma in Italia è poco noto. Tra poco uscirà un suo libro nuovo da Feltrinelli, veramente straordinario. Ecco, è un autore molto, molto importante, spesso come capita in tutte le letterature, non solo nella nostra, insomma. Gli autori importanti di Silvio e Primo Levi restano in ombra per molto tempo. Poi improvvisamente, come dire, le costellazioni, le disposizioni si mutano e i valori cambiano. Quindi il corpo, il saggismo insieme all'opera letteraria, e ha reinventato un genere italiano e anche toscano, che è la novella. E uscirà, credo, fra qualche mese, un mese o due, insomma, stava guardando le bozze. È una persona che è rimasta anche molto bella perché ha lavorato nell'industria farmaceutica, facendo interviste per medici o per farmacisti. È una persona molto, molto particolare. Il libro che io ho letto, insomma, si chiama Casa di Nessuno, che è un libro che è stato pubblicato, addirittura l'ultima edizione presso un piccolissimo editore, nessuno l'ha più voluto ripubblicare. La reinvenzione della novella, ecco, che è veramente un genere, direi, italiano, se non lo sappiamo, no? Ce l'ha di La Ripensata. Ecco, La Ripensata, un po' vicino alle sue origini, e un po' anche inventando, perché c'è molta invenzione in Celati. È un'invenzione a volte critica, è un'invenzione letteraria, cioè narratori delle pianure, è una reinvenzione della novella. E ha spostato quello che era, diciamo, un asse della letteratura realistica del Novecento verso quello che lui chiama il sentito dire, cioè le storie raccontate dalla gente, che sia veramente stata raccolta nei bar, come lui dice, ascoltando le persone, le storie, non ha grande importanza, anche se ovviamente ci sono delle origini, una genesi, ci sono dei narratori che gli hanno fornito delle narrazioni su cui lui ha lavorato. Il padre di Daniele Renato, che è un altro scrittore, suo amico, è una delle fonti delle narrazioni. Narrazioni sentite dire, che ha riscritto, ma ovviamente è nella riscrittura, cioè nel non che cosa, ma nel come, che c'è una reinvenzione della novella. E questa è una grande potenzialità che resta nella letteratura italiana ancora inespressa e che a cui Celati ha dato occhio. La quarta cosa è la narrazione di viaggio. Ecco, verso la voce io considero il libro insieme ai narratori delle pianure un libro straordinario. È molto meglio di Cervi. Molto meglio di Cervi perché ha tolto al viaggio quello che è l'esotico. Provate a togliere al viaggio l'esotico, vedete cosa resta. Spesso non resta niente. e andare nelle valli del Po. Tra l'altro è interessante anche come sono messi questi racconti, che sono ordinati cronologicamente in modo sfalsato, cioè non c'è una sequenza temporale seguente dal primo blocco, il secondo e il terzo. C'è proprio un lavoro di spostamento temporale ma anche spaziale. Poi Nunzia, che ha visto, diciamo, i taccuini, conosce bene queste cose, sa anche quanto ha scritto e riscritto, e alcuni taccuini già infatti con, diciamo, quaderni, non sono i Moleskine, neri, è solo quello che ha trovato, un'agenda vecchia, un altro quaderno che ha preso di scuola, uno che ha comprato in una cartoleria. Alcuni sono scritti proprio camminando e si vede la calligrafia che corre via. Non c'è niente di esotico, eppure c'è un esotismo. C'è un esotismo. In verso a c'è questo paesaggio piatto, che è la foce del Po, che non sembrerebbe esprimere nulla. Nulla. Non ci sono le palme, non ci sono le cose strane, non ci sono gli animali. C'è la vita così com'è, quando la si incontra sulla strada. Secondo me questa è un'altra grandissima potenzialità, ancora inespressa. Poi accaduta da lì ci sono altri libri, che Avventure in Africa, che qui diciamo più l'esotico, ma insomma se li leggete uno dopo l'altro capite lo spostamento che ce l'abbia fatto rispetto alla letteratura. Due cose generali, no, non mi ero preparato un lunghissimo discorso, ma insomma tu hai detto tante cose che allora la prima cosa è: Celati è lo scrittore più letterario che c'è in Italia, su questo non c'è il minimo dubbio. In cosa consiste la sua letterarietà? Beh, nel pensare alla letteratura. Nel pensare alla letteratura. Cosa vuol dire pensare alla letteratura? Vuol dire pensarci, rifletterci e farla. Sembra strano, perché il letterato, insomma, in Italia dire letterato non è proprio una parola bellissima, non sono dei letterati come lontani dalla vita, no. In Celati c'è una fortissima letterarietà, c'è la presenza di autori che lui ha letto, mangiato, divorato, digerito ed evacuato persino, quindi sono diventate carne della sua carne, ma c'è anche il fatto che va contro la letteratura. Celati va contro la letteratura. Prima di tutto, diciamo, la letteratura che si fa, cioè la mitologia, le cerimonie, i riti della letteratura, che come in tutti i paesi del mondo, in un paese così antico come il nostro, insomma, in una città così letteraria come Firenze, forse voi capite cosa voglio dire, cioè la tradizione, il passato, il presente, le cerimonie, è uno scrittore anticerimoniale. Vuole andare oltre la letteratura, è un po' come il barone di Munchausen, cerca di tirarsi su da solo, da afferrandosi per i capelli. Fa della letteratura cercando di uscire dalla letteratura. È una contraddizione. Ma lì c'è una grandissima chance, c'è una questione molto, molto interessante, che è il rapporto tra la letteratura e la vita. Allora, Nunzia diceva, e questo è vero per tutti gli scrittori, cioè dietro lo scrittore c'è l'uomo, prima dello scrittore c'è l'uomo, o anche dopo lo scrittore, nel caso di Celati c'è l'uomo anche dopo lo scrittore, che spesso non accade. È una persona che non si può non amare per il suo modo di porsi di fronte alla vita, alle cose, a quello che fa. Una persona di un'umiltà, la vera umiltà è una grandissima presunzione, che significa presumere. In Celati c'è questo presumere. Il presumere non è una posizione di certezza sulle cose, è una domanda continua non solo su se stesso, chi sono, cosa faccio, ma su quello che si fa, cioè sullo scrivere. È un teorico della scrittura da questo punto di vista che non ha eguali, forse appunto solo Calvino. C'è un rovello, questo rovello sta nel nesso letteratura e vita, che è un nesso difficile perché è chiaro che la letteratura, quando le parole vanno sul foglio e poi diventano anche stampa, restano fissate, mentre la vita è qualcosa di fluente. I libri di Celati non sono fermi, non solo perché ogni volta che tu li leggi ti accorgi che cambiano, ma perché c'è dentro qualcosa, e lui se l'ha detto bene, insomma, è quella adesione alla lingua, questo lavoro sulla lingua, che fa sì che ci sia la vita. La vita non è solo l'acqua, la nostra vita, Dios, l'essere vivente, ma è anche il muoversi delle cose. La lingua è vita, è una lingua viva, perché è molto pensata, perché è molto lavorata, perché è caricata di qualcosa. Qualcosa che è, come dire, il conico nella prima fase del suo lavoro, e nella seconda fase è l'essenzialità. L'essenzialità. Un'essenzialità che però è problematica, perché Celati fa sempre lo sgambetto al linguaggio. È un ragazzaccio che comunque alla lingua è devoto, ma al tempo stesso gli fa uno sgambetto, lo sposta, gli crea un problema. Anche questa è una contraddizione. In questo senso è l'unico scrittore che fa i conti con quella cosa che si chiama deragliamento del senso, che è la realtà che noi abbiamo vissuto negli ultimi 70 anni, insomma, dalla fine della seconda guerra mondiale, e che è andata crescendo sempre di più. All'inizio sono i martoriti e i ragazzini, quelli che descriveva prima all'inizio, e poi dopo sono la gente comune. La gente come noi, la gente comune. Ma non c'è solo questo. C'è il teatro, c'è la poesia, le traduzioni, sono tantissime, alcune fatte per cantare, come vi diceva, ma insomma, la traduzione dell'Ulisse di Joyce, che gli ha costato una fatica enorme, enorme, e che è un'altra vita rispetto all'Ulisse di Joyce, è l'Ulisse di Gianni Celati, ma tanti altri autori, tra cui Bartleby, che questo libro di Melville, che è un libro abbastanza chiave, ecco, perché ci sono delle domande molto, molto importanti. Celati si è inventato questa formula, no? Della risposta che Bartleby dà, e lui l'ha trasformata in "avrei la preferenza di no", perché Celati c'è un elemento manieristico. Questa è anche un'altra cosa molto interessante. È evidente che uno scrittore, che forse non so se è evidente, a me pare evidente, che uno scrittore che lavora tra letteratura e vita, a un certo punto deve affrontare qualcosa che si chiama maniera, cioè un modo d'essere. La parola maniera va resa con questa forma. Un modo d'essere. Questo modo d'essere è l'interrogativo, il rovello che c'è sempre dentro. Per questo, quando c'è stata la proposta di metterlo nei meridiani, insomma, come è possibile? È un anticlassico, c'è un'anticlassicità in Celati, poi i classici sono morti. E invece no, non solo ci sta bene qui dentro, nei meridiani, ma è anche l'autore, insieme a Manganelli e a Calvino, che ha fatto la maggior riflessione, o la più acuta riflessione, su che cos'è un classico. Per lui un classico è un autore che ti turba, che ti crea dei problemi. Io, per puro caso, insomma, nei giorni in cui stavo finendo di scrivere questa introduzione al Meridiano, perché mi era venuta sta fissa, mi ero rimesso a leggere Wittgenstein, autore che ho studiato all'università, di cui spesso capisco poco, nonostante che io sia laureato in filosofia, e insomma è un autore che mi fa problema, perché è uno scrittore, un autore, anche uno scrittore, fa una ricerca che io ho sentito in quei giorni molto vicino a quella cena. Poi sono capitato per caso, non l'avevo mai letto, sulle memorie, ricordi di un suo allievo. Perché c'è una lezione di Wittgenstein straordinaria, che è quella sull'etica, in cui va in una sala come questa, dove ci sono persone non... Sì, ci sono anche persone qua dentro che insomma si occupano di letteratura professionale, ma la maggioranza della gente che qui è non fa letteratura, non è uno scrittore, non è un saggista. E Wittgenstein va in questa sala dove ci sono dei non filosofi per spiegare che cos'è l'etica. Un testo straordinario, semplice giudizio complesso a un tempo, che si pone una domanda. La domanda è quella dell'etica. Qual è la domanda fondamentale che c'è nell'etica? La ricerca su ciò che ha valore. Celati fa una cosa simile e come Wittgenstein mette in discussione ogni singola cosa. La cosa paradossale è che sia Wittgenstein che Celati mettendo in discussione poi alla fine la discussione diventa qualcosa su cui possiamo appoggiarci. Cioè arriva a un risultato, non è la ricerca nel senso diciamo tradizionale della filosofia, so, platonica o aristotelica, è problematica come è stato problematico il XX secolo e come lo è ancora in questi giorni, anche il XXI, ma c'è una domanda su ciò che ha valore e soprattutto c'è una domanda su come ci si può avventare, proprio scagliare quasi, la traduzione sarebbe giusta, sarebbe questa, contro i limiti posti dal linguaggio. Il linguaggio, come diceva Wittgenstein, è una gabbia. Come possiamo uscire da questa gabbia? L'uscita principale del trattato è la mistica. E Celati dice il cino. La parola chiave di Celati nella lotta con il linguaggio è grazia. Cioè, la grazia, quella che conoscono i santi, quella che è un dono, quello che è qualcosa che si riceve, quello che si va a chiedere, accendendo una candela, fammi la grazia. Ma la grazia è un dono. C'è il problema della grazia, della grazia che è anche una leggerezza, che è anche un tocco, che è anche un'impossibilità, che è anche fare il miracolo, che cambiare qualcosa. Allora, adesso semplifico molto, mi rendo conto, perché nel percorso Celati c'è diciamo, anche un borteggiare le questioni centrali del Novecento, in particolare la seconda metà del Novecento, cioè tutto il tema della razionalità e dell'irrazionalità. E Celati ci propone, come del resto anche Wittgenstein, qualcosa che non è né razionale né irrazionale, ma tiene tutte e due le posizioni. Una terza posizione o comunque un ibrido tra ciò che è razionale e ciò che è irrazionale. È qualcosa di unico, direi, nella letteratura italiana. Si può tradurre anche, tutto questo che sto dicendo si può tradurre, diciamo così, in termini storico-critici. Esiste un postmoderno all'italiana, che è diverso da quello americano, che ha come autori sicuramente Calvino e Eco, che sono la versione moderata del postmoderno, ancora razionalista, mentre in Celati c'è l'attraversamento del moderno, della modernità e un'uscita ulteriore oltre, qualcosa che, lo dico in termini storico-critici, è unico nella cultura italiana. Tutto questo non è raccontato da Celati in nessun modo che appartiene al linguaggio della critica tradizionale e per leggerlo bisogna mettersi in ascolto non solo della narrativa ma anche diciamo di quella parte che ho chiamato teorico, chiamava teorica prima Nunzio, cioè la sua parte saggistica, bisogna mettersi in ascolto. È un autore che va ascoltato, quindi richiede che cosa? Richiede anche una forma di devozione. La stessa devozione che lui ha per la letteratura. E questo è davvero come un santo. È uno di quei santi, appunto, al barone di Munchausen, che si sono fatti da soli, no? A parte che, diciamo, per diventare santi nel terzo secolo d.C. si saliva su queste colonne, i monaci stiliti, e si cercava Dio sulla colonna. Non ha fatto una cosa proprio molto lontana da questo, se n'è andato via dall'Italia, ha buttato alle ortiche la toga di docente universitario, ha rifiutato l'università, ha rifiutato la carriera letteraria, ma non perché è più bravo degli altri, perché è intollerante, come lo sono i monaci stiliti che stanno sulle colonne. Sono intolleranti verso che cosa? Verso la non verità, verso la falsità, verso tutto ciò che non è letteratura. La chiama letteratura industriale, che è quella che, come vedete, oggi sta nelle classifiche dei libri. Se volete avere la sicurezza dei liquidi industriali, basta che prendete le classifiche che ci sono sui giornali, Robinson alla lettura, o a tutto il mondo, ecco lì c'è la letteratura industriale. Ce l'ha chi è esattamente il contrario della letteratura industriale. Grazie alla Colori è entrato nel meridiano, che è anch'esso qualcosa di molto contrario a quello che lui vorrebbe essere, ma ha detto, come tutti i santi, il suo amen.
Intanto, se ci sono domande.
No. Cioè, io so che ci sono persone come la Laura Bianchi che l'hanno letto, che potevano fare delle domande. E Laura?
Dov'è?
Aspetta, guarda se c'ho il microfono.
Cioè, c'è
non
me
ecco, è una filatura lì. Perché non è un autore che scivola facile, è un autore almeno per me abbastanza ingarbugliato, volutamente dinamico, cambia continuamente prospettiva. È un punto in movimento. A me sembra nell'Orlando Furioso uno dei cavalieri più agitati tra foreste, piagge e guerre. È difficile da catturare, credo sia questo il suo fascino, che ci si trova dentro tante cose, il contrario di tante cose, quindi delle assonanze, un mondo infantile, dei ricordi sicuramente ferraresi, dei ricordi di pianura, poi si trova la Germania, poi si trovano degli amori abbozzati e alla fine forse è questo caleidoscopio di cui io con grande ammirazione ho sentito parlare voi e riorganizzare in una linea sia storica che logica e narrativa un autore ricchissimo ma difficile da acchiappare, ecco. Questa è la mia impressione e credo che ci sia un altro problema. Io vorrei sapere, alzata di mano, quanti l'hanno letto, perché è una delle figure più fantastiche, sono delle apparizioni. Allora, già un'età scuola, il Novecento è qualche cosa di la Cenerentola. Ecco, c'è anche la Cenerentola della Cenerentola, Cinderella comes to dance. E allora, se non c'è troppe domande, probabilmente, ora sono entrata in risonanza con me stessa, ma se non c'è troppe domande, probabilmente anche perché ci sono tanti spunti, a me fa venire in mente una pallina impazzita in un flipper, non so cosa dire, delle immagini anche infantili, ma non riuscirei a scrivere un tema sensato. Credo che il mio professore Giuseppe Ferrario direbbe le anni fuori tema. Lo confesso perché è difficile una costruzione storico-letteraria di una figura che è in fuga, che è imprendibile, che io torno a dire, giusto per stimolare Marco, non è accademico, letterario ma assolutamente non accademico, qualcosa che per me è un pregio.
Beh, quindi rispondere non si può, si può magari dire qualcosa a margine perché non è nata una domanda. Quello che si può dire a margine è che c'è l'arte imprendibile anche il fatto nella vita perché corre sempre e quindi anche quando si cammina con lui dopo un po' lo si vede scappare avanti e si vede correre è sempre più veloce di tutti gli altri, ancora adesso che ho 30 anni E poi l'altra cosa, certo, è quello che diceva Marco, è verissimo, questa sua inquietudine e ricerca continua, insoddisfazione continua, che significa anche desiderio di far meglio, è quello che poi lo ha tenuto un po' in margine, perché non c'è la formula, nessuno è riuscito a chiuderlo in quella formula che poi lo fa identificare magari con un libro oppure con una moda, con una maniera. Non c'è il genere, ce l'ha, esatto, non c'è il genere, ce l'ha. Però questo è anche quello che poi ci attira quando si entra dentro, no? Questo universo davvero di testi in cui si trovano delle sorprese continue, anche per noi, che non è tanto letto, però c'è sempre qualcosa che ci sorprende. Il Vecchiato che citavo prima, cioè questa opera teatrale che è pochissimo conosciuta, ma chi poi la... perché capita magari invece di leggere, di ascoltarmi e la leggere, lui l'ha letta più volte, con me un paio di volte, ma lui l'ha letta varie volte in pubblico, ed è un testo straordinario, molto anche emozionante, commovente. Renato Coloni penso che sia stata un po' la commozione di quel momento che poi gli ha dato la spinta per chiedere del Meridiano. Perché è veramente un testo bellissimo, la storia di due vecchi coniugi attori, marito e moglie, attori grandissimi ma dimenticati, che raccontano la loro vita e poi si avviano verso il buio con una musica di sottofondo di una fisarmonica che suona e che li accompagna questa danza nel buio. È un testo meraviglioso, molto diverso da tutto il resto, no? Quindi per questo è il suo pregio, e insieme a quello che ne ha fatto un autore, diciamo prima, un outsider delle nostre lettere, un autore canonizzato, fortunatamente. Grazie.
Dove vive?
Sì.
Ah,
per vivere.
A Brighton, perché la sua prima compagna e adesso sua moglie. Sua moglie è inglese e aveva fatto l'università a Brighton, quindi l'ha trovato poi casa a Brighton e lui l'ha raggiunta a Brighton dai primi anni 90 fino ad oggi. Ha vissuto.
Sì, no, due cose soltanto, volevo leggere un pezzettino perché forse è anche interessante. No, allora, io uno dei ricordi che ho di Celati negli anni 70 a Bologna, dove io ho studiato, ho fatto l'università, era in un'aula dove veniva presentato un libro molto strano che aveva fatto insieme ai suoi allievi, che si chiama Alice Disambientata, che è un libro collettivo che avevano scritto nei giorni dell'occupazione del 77 dell'università, insieme a Fricantoni, a Palandri. C'era Tondelli, non credo che ci fosse, ma c'era sicuramente Andrea Pazienza e altre persone di quell'epoca che erano allievi di Celati. Lo presentava in questo modo: aveva preso la pila dei libri e li lanciava in quest'aula universitaria. Questo è totalmente contrario, o meglio, opposto, per termine giusto, rispetto a quella cosa che vi voglio leggere, che è uno dei pezzi che a me piacciono di più di Celati, ed è la conclusione di Verso la Foce. Ore 20:30, si trova lì con degli altri che sono stanno osservando degli animali come i cannocchiali, eccetera, ornitologi sono, probabilmente, sono dei tedeschi con cui lui si è associato in questo viaggio. Ore 20:30, continuano a guardare il mare come se dovesse succedere qualcosa da un momento all'altro. Si direbbe che aspettino la fine del mondo gli etologi tedeschi, qui, al limite della pianura. Ci hanno mescolato le anime e oramai abbiamo tutti gli stessi pensieri. Non aspettiamo, ma niente ci aspetta, né un'astronave né un destino. Se adesso cominciasse a piovere, ti bagneresti. Se questa notte farà freddo, la tua gola ne soffrirà. Se torni indietro a piedi nel buio, dovrai farti coraggio. Se continui a vagare, sarai sempre più sfatto. Ogni fenomeno è il sé sereno. Chiama le cose perché restino con te fino all'ultimo. È come sono dei versi di poesia.
È bellissimo.
Questo è, diciamo, è l'altro celato insieme al cavaliere agitatissimo che Laura Bianchi con una bellissima immagine ha evocato. Ecco. Non ci aspetta niente, né un'astronave né un disco.
Che bello. Complimenti.